Grazie, buongiorno a tutti. È stato un testo a lettura molto interessante e che dà l'opportunità anche di molti spunti di riflessione. Non so se basterà una mattinata per poter sviluppare queste riflessioni, e sicuramente è un testo che viene presentato in un contesto di questo tipo più facilmente che in altri contesti, anche perché io personalmente non l'avevo sentito prima, quindi mi immagino che anche dalle riflessioni che contiene è più facile discuterne in un ambito di un circolo d'ossetti piuttosto che in altri ambiti, anche se meriterebbe grande attenzione anche da parte di qualche alto prelato piuttosto che di membri importanti della Chiesa. Comunque andiamo un attimo a delineare alcuni punti essenziali, perché poi anche qui è impossibile cercare di tracciarne una sintesi fedele ed esaustiva. Partirò soltanto da alcuni punti essenziali. Intanto, questo libro costituisce, a mio avviso, un pezzo raro, pregiato e non conformista di riflessione sulla fede e sullo stato della Chiesa in Italia. Stato inteso come situazione della Chiesa in Italia. Come tutti gli spunti di riflessione, non è esente da un punto di partenza culturale e spirituale che ne costituisce la premessa, e che può essere riduttivamente da me individuato, in questo senso mi perdoni l'autore per la sintesi un pochettino troppo grezza, in una idea, una pratica, una sensibilità di Chiesa di base, peraltro puntualmente argomentata nel testo stesso e nella sensibilità degli autori. Il tentativo che si fa è quello di fare rivivere il più possibile lo spirito del Concilio Vaticano II, e di concretizzarne alcune intuizioni, anche guidate dallo spirito di quel tempo. Quanto poi allo scarto tra i desideri e la realtà, è noto che questo scarto c'è, e in un certo senso ci sarà sempre, finché saremo su questa terra. Ciò non vuol dire che non ci si debba impegnare per ridurre il più possibile la distanza tra cielo e terra, tra spirito e carne, in una visione completa, armonica ed equilibrata di persona, come emerge dalla Bibbia. Entriamo comunque nel merito del testo. Punto di partenza della riflessione è una lettera scritta nel marzo 2009 dal titolo profetico Il Vangelo che abbiamo ricevuto, e firmata da diversi personaggi, metto tra virgolette, liberi, che hanno a cuore il Vangelo, la vita della Chiesa, la fraternità, la carità e tutti gli afflati che possono derivare da una fede vissuta nel concreto. Questa lettera aveva lo scopo di autoconvocazione per un convegno fissato il 16 maggio 2009 a Firenze, in cui si sarebbero affrontati temi essenziali anticipati nella missiva di presentazione. E questi temi erano, in sintesi, innanzitutto un confronto molto ampio sul presente e sul Vangelo, poi una meditazione sulla forza di Cristo che tocca e guarisce anche oggi anche i nostri limiti e le nostre povertà, e le povertà della Chiesa soprattutto, a cura di Paolo Giannoni. In terzo luogo un contributo di Giuseppe Ruggeri su come si potrebbe intendere una Chiesa della fraternità e della sororità. Questo paragrafo è proprio intitolato così: una Chiesa della fraternità e della sororità. Quindi Giuseppe Ruggeri traccia questo itinerario su come potrebbe essere una Chiesa della fraternità e della sororità. Infine un ampio momento di approfondimento e condivisione. La lettera ha avuto un ampio riscontro, dimostrato proprio dalle numerose presenze all'appuntamento del 16 maggio. Peraltro, il volume che oggi analizziamo, oltre ad ospitare per esteso e per iscritto gli spunti di riflessione sopra elencati, contiene anche un excursus storico di Melloni sulla Chiesa italiana e sulle linee di intervento politico-culturale della Conferenza Episcopale Italiana sotto i pontificati di Wojtyla e Ratzinger. Nel merito si focalizza l'attenzione soprattutto sulla lunga esperienza, sulla lunga presidenza del cardinale Ruini alla CEI. In pratica è impossibile in una relazione introduttiva toccare tutti i punti vivi affrontati nel maggio 2009 a Firenze e ripresi in questo volume. Mi limiterò a tracciare alcune linee essenziali e a fare delle considerazioni conclusive. Toccare la forza del Vangelo, il primo capitoletto in cui è diviso questo volume. Di cosa si tratta? Si tratta di una meditazione teologica fortemente concretizzata e molto alta nel suo significato. Per quanto il sottoscritto frequenti un linguaggio teologico da studente e anche da insegnante, a tratti la profondità non è riassumibile. Soltanto accenno, l'idea di fondo mi sembra, a partire dai brani evangelici in cui Gesù tocca e guarisce, la straordinaria e attuale forza guaritrice di Cristo nel contesto storico anche attuale, purché si lasci operare Cristo e si faccia spazio alla luce trinitaria che illumina le tenebre umane del peccato. Da questa guarigione ne dovrebbe uscire una chiesa nuova. Questo è il senso di questo capitolo. Partendo dalla guarigione di Cristo, che è perenne, guarisce, tocca diversi personaggi, dovrebbe uscirne una chiesa nuova. L'autore usa dei termini specifici, che poi approfondiremo oggi, e che meritano di essere approfonditi. Questi termini sono noi chiesa, quindi cosa significa noi chiesa secondo la traccia che ha fatto l'autore, e chiesa dell'Evangelo. Cosa significa chiesa dell'Evangelo all'interno di questa meditazione, di questi spunti teologici che l'autore ci offre? E quindi sarà interessante proprio soffermarsi su queste due tracce. Cosa significa noi chiesa e cosa significa chiesa dell'Evangelo? Seconda parte. Per una chiesa della fraternità e della sororità. Si parte dalla frase di Gesù: chi sono mia madre e i miei fratelli, chiunque fa la volontà del Padre mio, costui è mio fratello, sorella e madre. Sottolineando l'enfasi che Gesù mette sulla parità. Qua si sottolinea in maniera acuta l'enfasi che Gesù mette sulla parità dell'essere fratello, sorella e madre se si fa la sua volontà e sia lui come riferimento. Quindi Gesù si ricostruisce questa affermazione di Gesù dicendo che Gesù intendeva proprio una parità nell'essere fratello, sorella e madre se si fa la sua volontà, quindi una condizione di parità dei fratelli. E anche da questa consapevolezza, cioè da questa consapevolezza di, diciamo, di parità evangelica, può nascere una chiesa nuova, che poi è la chiesa delineata dai documenti, sarebbe la chiesa delineata dai documenti del Concilio Vaticano II, i quali sembrano riferirsi, secondo l'autore, a una chiesa rafforzata nella fraternità dal momento liturgico condiviso, una chiesa sinodale, nel senso di chiesa di consenso. L'autore si sofferma qua sul significato della parola sinodo come creazione di un consenso, non consenso politico o mediatico, ma proprio consenso di base. Anzi, più che di consenso io parlerei di chiesa di condivisione, forse è più facile parlare di condivisione che di consenso, termine meno mediatico, condivisione ma più, diciamo, popolare, di corresponsabilità, termine legato più a un discorso di impegno che sussegue alla condivisione, di parità dell'unico popolo di Dio, di povertà di spirito, di umiltà e attenzione ai poveri in quanto considerati ultimi per il mondo, sull'esempio di quello che faceva Gesù, li considerava ultimi secondo la logica di questo mondo, e così secondo l'autore, secondo i testi conciliari, dovrebbe essere questa chiesa. Cosa comporti praticamente a livello culturale e istituzionale questa visione di chiesa? Vedremo negli approfondimenti, perché dall'enunciazione fino poi alla concretizzazione, è un bello spunto di riflessione. Poi vediamo il contributo, un'altra parte, diretto di Melloni, sull'occasione perduta, appunti sulla storia della Chiesa italiana dal 1978 al 2009. Molto, molto interessante, molto acuta questa parte, che ricostruisce appunto sostanzialmente la storia della Conferenza Episcopale Italiana sotto i pontificati di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, in particolare nella lunga presidenza del Cardinale Ruini. Allora, cosa sostiene l'autore? L'autore sostiene che la lunga presidenza CEI di Ruini abbia preso in appalto, in esclusiva, i rapporti con la politica italiana, esautorando la segreteria di Stato Vaticana e ritagliandosi un ruolo di gruppo di pressione all'interno del panorama politico italiano, gruppo di pressione di minoranza, ma decisivo. Come ha agito questo gruppo di pressione? Non si è occupato, secondo la tesi del libro, delle grandi questioni sociali ed economiche dell'Italia del post-Tangentopoli. Quindi non si è occupato di grandi questioni sociali ed economiche in un periodo delicato di cambiamento come, diciamo così, la fine della Prima Repubblica e l'inizio della Seconda. E in questo senso l'autore dice che è stata un'occasione perduta. Questa è la famosa frase che ricorre più volte in questa parte, l'occasione perduta. C'era l'occasione di occuparsi di grandi temi sociali ed economici, di guidare un po' la riflessione culturale, sociale ed economica, occupandosi anche nel concreto. E invece che cosa ha fatto? Qual è stata la traccia della CEI ruiniana? Ha agito come bussola nel mare tempestoso della frammentarietà politica, come bussola garante di alcuni valori che col tempo, all'inizio, erano fondamentali e decisivi e poi sono diventati, nelle varie prolusioni e anche enunciazioni, come valori non negoziabili. Quindi da fondamentali e decisivi sono diventati non negoziabili. C'è stata un'evoluzione anche della terminologia, che non è asettica. In sostanza, la CEI ruiniana avrebbe agito da custode etico nell'incerto mare politico italiano, garantendo il proprio sostegno a chi si impegnava su temi specifici. Penso che anche Giovanni ricordi molto bene questa stagione politica, perché l'ha vissuta anche in prima persona. Quindi il proprio sostegno a chi si impegnava su temi specifici, non su una traccia, un orientamento generale, ma su temi specifici. Logica tipica, direbbe un politologo, proprio del gruppo di pressione. Cioè io da fuori ti sostengo su alcuni temi specifici. La parola inglese, per chi ha studiato anche scienze politiche, sarebbe la issue, le issues, cioè alcuni temi, alcune questioni. Quindi, una volta preso atto, quindi garantisce il proprio sostegno a chi si impegna su temi specifici, una volta preso atto, senza troppi rimpianti, che l'unità politica dei cattolici era finita. Perché dico senza troppi rimpianti? Perché si era aperta un'autostrada, era finita l'unità dei cattolici in politica, ma l'influenza di una istituzione esterna, in un periodo incerto, sarebbe cresciuta a livello esponenziale. Cioè, secondo me, il Cardinale Ruini, nell'impostazione che ha dato della CEI, ha avuto questa intuizione, cioè, intuizione in senso neutro, non è un giudizio di valore, ha intuito che in questo mare, in questa autostrada che si apriva in un periodo di incertezza, il ruolo della istituzione CEI, o comunque di un'istituzione esterna alla politica, sarebbe cresciuta a livello esponenziale, in maniera, come dire, bilanciata rispetto alla frammentarietà dei cattolici in politica. Quindi non c'è più un punto di riferimento chiaro dei cattolici in politica, cresce l'influenza della conferenza episcopale nella politica italiana. Quindi non so se si può definire impropriamente un partito, però in questo frangente storico ha ragionato un po' da partito direi etico, partito quasi tra virgolette monotematico, partito culturalmente ben strutturato, questo lo si deve, nel senso che ha avuto l'accortezza di avere un progetto culturale alle spalle in questo periodo storico, e direi anche di approfittare della mediocrità di quella fase politica anche nella riflessione. Quindi io direi che, con una parola cara al mio contesto professionale, che sono insegnante di religione, la CEI avrebbe agito in questo frangente storico come supplente nella e della politica italiana. Una supplente che non è tuttologa, ma pronta e preparata in materie specifiche. E come una buona supplente ha cominciato a dare i voti ai cattolici impegnati in politica. E quindi questi voti, ha formulato delle tabelle dei voti sulla base della loro adesione più o meno convinta, più o meno, come dire, certa, ai famosi valori non negoziabili. E quindi questa supplente ha cominciato a dare i voti. Il testo cita un momento anche di frizione che c'è stato tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Segreteria di Stato Vaticana nel nuovo corso, quando verso la fine dell'epoca Ruini e l'inizio anche del nuovo corso, del nuovo pontificato, quando addirittura la CEI, mi ricordo, io ero rimasto abbastanza scandalizzato, aveva addirittura formulato un documento di nota di orientamento sui cattolici impegnati in politica, quasi usando dei termini, delle parole vincolanti nei confronti del fatto che chi, come dire, sosteneva anche politicamente la parte che non andava, non rispettava quei valori non negoziabili, mi ricordo che c'era un punto addirittura dove veniva messa in discussione anche lo stesso somministrare la comunione a quei cattolici che, come dire, erano in quella, militavano in una parte che comunque non era, era lontana dalla sensibilità etica dei valori non negoziabili. E a questo c'è stata una rivolta, mi ricordo, anche di alcuni vescovi, tanto è vero che la nota poi, anche per intervento della Segreteria di Stato Vaticana, non è diventata vincolante, ma orientativa, proprio su quella parte che diceva che della comunione che, diciamo, i vescovi avrebbero avuto la facoltà anche di negare a chi era lontano dai valori non negoziabili. Quindi questo ulteriore aneddoto che ho illustrato conferma il fatto che la Conferenza Episcopale Italiana si era data come ruolo quella di supplente, che dà i voti. Il ruolo di supplenza e di supplente è stato bruscamente interrotto, secondo la tesi del volume, dal nuovo corso introdotto dal pontefice Benedetto XVI e dal suo segretario di Stato, Cardinal Bertone, il quale, accompagnando la nuova presidenza del Cardinal Bagnasco con una lettera, ne tracciava chiaramente i limiti. In pratica, che cosa dice il Cardinal Bertone? Lo riassumo a voce in poche parole. Dice alla CEI: d'ora in poi dei rapporti con la politica italiana se ne occupa la Segreteria di Stato Vaticana. Quindi tu, casomai, sei un braccio a supporto di questa diplomazia. Per cui concentrati soprattutto sulla pastorale. I rapporti con la politica e con i politici li tengo io. Io, Segreteria di Stato Vaticana, io soggetto, diciamo così, istituzionale nella figura del Cardinal Bertone. E secondo me questo cambiamento ha avuto anche gli aspetti, i suoi rovesci della medaglia, e da un certo punto di vista ha un pochettino frenato quella, tra virgolette, politicizzazione della Conferenza Episcopale Italiana. Quindi, che se ne possa dire, diciamo così, il cambio anche dovuto a Benedetto XVI in questo caso non è poi stato così, tra virgolette, negativo, nel senso che si è chiusa una stagione e se ne apre un'altra in cui si sono un po' perse le tracce di quel progetto culturale del Cardinal Ruini. Il libro cita addirittura alcuni momenti di attrito, di contrasto tra alcuni, tra virgolette, ruiniani e il nuovo corso della nuova CEI. Per cui una conferenza episcopale abbastanza più dimessa, più pastorale, meno mediatica, che in un certo aspetto, da un certo punto di vista, si è ancora più allineata al Vaticano, nel senso che ha perso quasi totalmente la sua autonomia. Il libro stesso, l'autore fa riferimento dei paragoni, per esempio, alla conferenza episcopale tedesca, che è stata quella di gran lunga sempre la più autonoma e indipendente rispetto anche alla segreteria di Stato, ha sempre avuto una sua identità, col cardinal Lehmann e anche con altri. Il libro cita come paragone la conferenza episcopale italiana, che invece è sempre stata, tra virgolette, allineata. Quindi, se da una parte si è proprio allineata oramai totalmente, dall'altra ha un profilo forse meno invasivo nella politica italiana. Però anche su questo vedremo poi gli approfondimenti dell'autore. Passiamo a un'altra parte, Firenze 2009, tracce di un incontro. Questa parte è una raccolta di lettere e di contributi arrivati prima del raduno fiorentino, nei quali emerge una grande sofferenza di molti che si sentono chiesa, ma che non si riconoscono nella chiesa istituzionale, e danno sfogo a questo disagio scrivendo e ricordano, dal punto di vista umano, pratico e concreto, come la chiesa dovrebbe essere vicina alla gente. Emerge da molti contributi la sottolineatura del primato dell'annuncio e dell'azione di Cristo rispetto all'etica. Cioè, cosa dicono queste persone sostanzialmente? Che poi una cosa che io ritengo vera, cioè, prima viene Cristo e l'annuncio di Cristo, anche di quello che ha fatto nelle situazioni concrete in cui si è trovato, e poi c'è l'etica. Cioè, l'etica è una derivazione, una riflessione contemporanea rispetto a quella che è la parte fondamentale, che è l'annuncio e l'azione di Cristo. Poi dopo viene l'etica. Invece vedremo come la Chiesa si è, la maggior parte della Chiesa, poi dirò anche nelle considerazioni conclusive, per esempio ci sono delle eccezioni come Milano, come altre eccezioni, però la maggior parte della Chiesa in questo periodo storico si è orientata come agenzia etica. Però queste persone sottolineano il primato dell'annuncio rispetto all'etica, quindi della testimonianza. L'etica viene dopo. In sostanza, secondo molti, oggi la Chiesa ufficiale sostituirebbe l'etica all'annuncio, facendo così un'azione morale che però dimentica la fonte, a partire dall'esperienza concreta di Cristo, dalle persone che ha incontrato, dalle situazioni davanti alle quali si è trovato. La Chiesa del futuro, sembra emergere dai dubbi di molti, dovrà essere etica e accontentarsi del ruolo di agenzia etica? Cioè, questo è il futuro della Chiesa, un'agenzia etica, oppure dovrà e potrà essere profetica? Anche qui c'è dentro la parola etica, però c'è un pro come prefisso. Profetica, tornando alle origini e promuovendo una vera parità e corresponsabilità, nonché una moderna riedizione del detto di Cristo, sempre attuale, cioè date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. E quindi anche qui, in futuro, nella società italiana, la Chiesa, si sembrano domandarsi queste molte persone che hanno scritto, si può ridurre al ruolo di agenzia etica o deve essere profetica? Ed essendo profetica, dovrà considerare il discorso della parità, della corresponsabilità, e anche quella frase di Cristo: date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Quindi il rapporto storico millenario tra Dio e Cesare, tra Cesare e Dio. Quindi anche su questo la Chiesa profetica è un po' diversa dalla Chiesa come agenzia. Queste sono un po' le parti del volume, molto ricco, molto interessante. E vengo alle conclusioni, cerco di riassumerle. Ecco, da quello che ho presentato, appunto, sono stati degli spunti molto interessanti e sono stato anche abbastanza entusiasta di leggerli, e quindi sembrerebbe magari che io mi orientassi su delle considerazioni conclusive entusiastiche. Tuttavia voglio sottolineare anche alcuni aspetti, diciamo così, punti che potrebbero essere critici, di riflessione anche su questa, su questo volume. Di riflessione perché? Perché questo libro, secondo me, dà la voce, una forte voce alla base. E come tutti i contributi che danno voce alla base, è estremamente interessante. Purché, e anche in questa mattinata sarà interessante rifletterci sopra, purché non, diciamo così, faccia la fine di molti altri contributi o di molte altre esperienze cattoliche che Giovanni ha vissuto anche fuori dalla Democrazia Cristiana, ai tempi della Democrazia Cristiana, non faccia la fine della riflessione di nicchia, tra virgolette, e mi spiego meglio, cioè di una riflessione che dà sfogo un pochettino alle frustrazioni o che si concentra sul discorso, su un discorso di vedere quello che non c'è, cioè nel senso continuare a dire quella chiesa che non c'è e che vorremmo che invece fosse, come vorremmo che fosse. E questo è un contributo, ecco, è un po' a volte un rischio, quello di dirsi, di fermarsi al dirsi: guarda le cose tra virgolette brutte che ci sono nella Chiesa, quello che non è e quello che dovrebbe essere. È un rischio che corrono tutte queste esperienze, anche perché io devo dire la verità, io mi sento un po' anche antropologicamente lontano, perché qua a Milano ho avuto un'esperienza di Chiesa molto positiva, e quindi in questa esperienza molto positiva di Chiesa, che mi ha formato al sociale, negli oratori, ma anche in tutto il mio percorso di Chiesa molto positiva, mi sono un pochettino, come dire, ho fatto un po' fatica a calarmi nella parte di chi è stato un po' deluso dalla Chiesa, anche dalla Chiesa istituzionale, perché io la Chiesa istituzionale, anche milanese, ho sempre avuto sinceramente un'esperienza molto positiva e continuo ad averla anche adesso che faccio l'insegnante di religione, che quindi sono anche in contatto. Quindi quello che lo spunto di riflessione che sarebbe interessante approfondire è vedere anche qua, di cercare di, come dire, di colmare il divario tra la Chiesa istituzionale e la Chiesa di base, provare a fare questo tentativo guardando un modello concreto, perché dobbiamo dircelo francamente, l'aspetto istituzionale della Chiesa è ineliminabile, cioè non è che possiamo pensare, è anche gerarchico, non è che possiamo pensare concretamente, realisticamente, di, diciamo, di far venir meno l'aspetto anche della gerarchia nella Chiesa. Poi si potrebbe discutere molto anche su cosa il Concilio Vaticano aveva proposto e come la Chiesa si è organizzata, che sono state due cose differenti, però ecco, l'aspetto gerarchico istituzionale è ineliminabile. Come conciliare l'esperienza della Chiesa di base con la Chiesa istituzionale? Io proporrei il modello Milano. Il modello Milano, qualcosa di buono nella Padania c'è anche qua, insomma, nella Padania c'è di buono l'esperienza della Chiesa milanese. Io mi riferisco sempre all'esperienza di quello che ho vissuto e quello che vedo, può darsi che io stia dicendo anche delle cose che non hanno riscontro, però io nell'esperienza mia ho visto un modello milanese positivo di chiesa radicata nel sociale, di chiesa tra virgolette popolare, che si potrebbe esportare all'interno della Chiesa italiana, anche perché la Chiesa, come dicevo anche nelle mie conclusioni, è una galassia, cioè è una galassia, non è più che una galassia, è un universo dove ci sono tante stelle e tanti pianeti che ruotano intorno a questo, a un corpo centrale che è Cristo, e molti di questi ruotano più veloci perché sono vicini, altri sono lontani e ruotano più lenti. Quindi all'interno anche della Chiesa italiana ci sono molte differenze. Quindi io parlerei di chiese più di chiesa. Non guardiamo solo l'aspetto mediatico istituzionale, però a me vengono in mente le esperienze anche di Don Tonino Bello in Puglia, di Locri, di tante. Quindi la chiesa è un universo, diciamo così, e per potersi migliorare sarebbe interessante anche qui sentire l'approfondimento dell'autore, potrebbe guardare un po' al modello Milano, perché è vero che la chiesa anche istituzionale su alcuni aspetti, su molti aspetti, è molto indietro tra virgolette rispetto alla base, questo lo sappiamo tutti, però secondo me il modello Milano potrebbe essere un esempio positivo. Dico modello Milano perché il modello Milano, io che l'ho vissuto dentro e ci vivo ancora dentro, conosco bene, abbastanza bene anche l'ambiente di Curia, è un modello che si autoriproduce, cioè una specie di ministero indipendentemente da chi lo dirige. Cioè non pensiamo adesso, non dobbiamo essere influenzati dal fatto che
senza nessuna possibile influenza di carattere generale sulla vita pastorale e sulla vita politica della Chiesa italiana. Martini a Milano poteva fare la cattedra dei credenti, la cattedra dei non credenti, la cattedra dei buddisti, il sinodo, il concilio, l'apocalisse, quello che voleva, purché a Piacenza fosse tutto finito, perché da lì non uscisse più niente. Quello che Martini riesce ad ottenere, ripartire dagli ultimi, uno dei documenti della conferenza episcopale italiana, è un documento, c'è questo bellissimo lavoro che fanno i Deoniani, che sono gli inquiriti della conferenza episcopale, e ripartire dagli ultimi è un documento ad impatto zero nel magistero successivo della conferenza episcopale italiana. Sapete che i vescovi hanno questa abitudine, no? Cioè tutte le volte fanno un documento, poi per 10 anni dicono, a mio parere, che d'altronde condivido, come giustamente dicevo poc'anzi, no? Hanno sempre questo modo di riproporre le cose dette in modo da creare una specie di flusso, di continuità nelle cose, cambiandosi un po' nel caso di cambiare, ma insomma è una cosa che c'è. Il magistero Martiniano